Prima parte, comprensione auditiva. Questa sezione del test è composta da tre parti. Sentirete ogni parte due volte. Durante l'ascolto rispondete alle domande relative alle singole registrazioni. Seguite le istruzioni e i pittogrammi in modo da sapere su quale foglio di risposta scrivere. Ora preparate il foglio di risposta con il pittogramma croce. Prima sottoparte. Ora ascoltate una registrazione sugli ascari. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande da 1 a 7. Adesso ascoltate la registrazione.
Ascari. Dal 1887 l'esercito italiano ha avuto, tra i suoi corpi speciali, gli ascari eritrei, cioè dei soldati provenienti dall'Eritrea, colonia italiana, e utilizzati anche per le operazioni più dure nelle guerre d'Africa. Il nome deriva dall'arabo askar, che significa soldato. Il corpo militare ha origine da un grande gruppo di mercenari, l'armata Hassan. Questa milizia era stata fondata in Eritrea da Sanjak Hassan, un avventuriero albanese che intendeva mettersi al servizio dei vari signorotti locali. Nel 1885 il colonnello Tancredi Saletta, capo del primo corpo di spedizione italiana in Africa orientale, comprò tutta l'armata, armi, mogli e figli compresi. Vennero arruolati come truppe regolari nel 1887 dal generale Antonio Baldissera, alle dipendenze del Ministero delle Colonie. Gli ascari erano reclutati all'origine in Eritrea e Arabia del Sud. Poi vennero reclutati ed entrarono a far parte dell'esercito regolare in tutte le colonie africane italiane, tra i somali, gli etiopi ed i berberi. Per essere arruolati bisognava superare una prova di marcia di circa 60 chilometri. Pur essendo truppe regolari, per tradizione, potevano portare le loro famiglie al seguito, che vivevano con i soldati negli accampamenti. Molte battaglie sono legate agli ascari. La battaglia dell'Amba Alagi, avvenuta nel 1895, ha visto la morte di migliaia di loro. E da quel momento gli ascari hanno portato la fascia nera del lutto. Il loro comportamento è stato particolarmente eroico nel 1941 contro gli inglesi. Ormai senza munizioni e destinati alla sconfitta, gli ascari hanno avuto il permesso del viceré d'Etiopia, il duca Amedeo di Savoia Aosta, di smobilitare, cioè di tornare a casa e salvarsi insieme alle famiglie. Pur sapendo di essere destinati alla sconfitta, gli ascari hanno deciso di restare al fianco dei militari italiani. In generale, nei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, gli ascari eritrei erano poco propensi ad arrendersi, anche quando si trovavano isolati e messi alle strette. Combattevano con coraggio e determinazione, spesso fino all'esaurimento delle munizioni. Dal 1950 il governo italiano ha concesso una pensione a vita agli ascari reduci della guerra.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Ascari. Dal 1887 l'esercito italiano ha avuto, tra i suoi corpi speciali, gli ascari eritrei, cioè dei soldati provenienti dall'Eritrea, colonia italiana, e utilizzati anche per le operazioni più dure nelle guerre d'Africa. Il nome deriva dall'arabo askar, che significa soldato. Il corpo militare ha origine da un grande gruppo di mercenari, l'Armata Hassan. Questa milizia era stata fondata in Eritrea da Sanjak Hassan, un avventuriero albanese che intendeva mettersi al servizio dei vari signorotti locali. Nel 1885 il colonnello Tancredi Saletta, capo del primo corpo di spedizione italiana in Africa orientale, comprò tutta l'armata, armi, mogli e figli compresi. Vennero arruolati come truppe regolari nel 1887 dal generale Antonio Baldissera alle dipendenze del Ministero delle Colonie. Gli ascari erano reclutati all'origine in Eritrea e Arabia del Sud. Poi vennero reclutati ed entrarono a far parte dell'esercito regolare in tutte le colonie africane italiane, tra i somali, gli etiopi ed i berberi. Per essere arruolati bisognava superare una prova di marcia di circa 60 chilometri. Pur essendo truppe regolari, per tradizione, potevano portare le loro famiglie al seguito, che vivevano con i soldati negli accampamenti. Molte battaglie sono legate agli ascari. La battaglia dell'Amba Alagi, avvenuta nel 1895, ha visto la morte di migliaia di loro. E da quel momento gli ascari hanno portato la fascia nera del lutto. Il loro comportamento è stato particolarmente eroico nel 1941 contro gli inglesi. Ormai senza munizioni e destinati alla sconfitta, gli ascari hanno avuto il permesso del viceré d'Etiopia, il duca Amedeo di Savoia Aosta, di smobilitare, cioè di tornare a casa e salvarsi insieme alle famiglie. Pur sapendo di essere destinati alla sconfitta, gli ascari hanno deciso di restare al fianco dei militari italiani. In generale, nei combattimenti della Seconda Guerra Mondiale, gli ascari eritrei erano poco propensi ad arrendersi, anche quando si trovavano isolati e messi alle strette. Combattevano con coraggio e determinazione, spesso fino all'esaurimento delle munizioni. Dal 1950 il governo italiano ha concesso una pensione a vita agli ascari reduci della guerra.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande da 1 a 7. Seconda sottoparte. Ascoltate la registrazione di un dialogo tra due persone. Sulla base di quello che avete ascoltato, scegliete la risposta corretta. Corretta è sempre solo una risposta tra quelle proposte. Segnate le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma croce. Adesso avete 2 minuti per leggere le domande da 8 a 13. Adesso ascoltate la registrazione. Lo sai che Ann ti ricorda con molta simpatia?
Sono contenta, grazie. Ann è stata qui la scorsa estate, vero?
Sì, mi sembra ad agosto.
Sì, è vero. Ann era qui ad agosto, in quel periodo faceva un caldo terribile. Mentre lei frequentava il corso, sua figlia Rosa è venuta a trovarla. Un giorno Rosa è stata in classe con noi e ci ha scattato delle foto mentre facevamo lezione.
Sì, conosco quelle foto. Infatti, prima della mia partenza, Ann me le ha mostrate. Ann le aveva raccolte in un album e aveva scritto sotto ogni foto i nomi e la nazionalità delle persone. Mentre guardavamo l'album, Ann mi raccontava di te e degli studenti della sua classe e di come vi siate divertite insieme.
Erano parecchio in gamba.
Erano in... che vuoi dire?
Essere in gamba significa essere bravi. Gli studenti della classe di Ann, alla fine del corso, parlavano tra di loro solo in italiano, praticamente senza errori.
Ann ha stretto molte amicizie mentre era qui. È passato più di un anno ed è ancora in contatto con molti di loro. Qualche settimana fa ha ospitato una signora norvegese, non ricordo il nome.
Non c'era una signora norvegese nella classe di Ann.
No, questa signora non era nello stesso corso di Ann, era la sua coinquilina.
Ah, ho capito, era la signora Esther.
Sì, Esther, non riuscivo a ricordarne il nome.
Esther amava suonare il pianoforte. La mattina seguiva le lezioni e il pomeriggio si metteva a suonare. Spesso i passanti si fermavano sotto le finestre della scuola per ascoltarne la musica.
Davvero? C'è un pianoforte qui a scuola?
Sì, è al piano superiore. Sai suonare?
Un po'.
Che bello. Allora, se vorrai suonare, ti ascolteremo con piacere.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione. Lo sai che Ann ti ricorda con molta simpatia?
Sono contenta, grazie. Ann è stata qui la scorsa estate, vero?
Sì, mi sembra ad agosto.
Sì, è vero. Ann era qui ad agosto, in quel periodo faceva un caldo terribile. Mentre lei frequentava il corso, sua figlia Rosa è venuta a trovarla. Un giorno Rosa è stata in classe con noi e ci ha scattato delle foto mentre facevamo lezione.
Sì, conosco quelle foto. Infatti, prima della mia partenza, Ann me le ha mostrate. Ann le aveva raccolte in un album e aveva scritto sotto ogni foto i nomi e la nazionalità delle persone. Mentre guardavamo l'album, Ann mi raccontava di te e degli studenti della sua classe e di come vi siate divertite insieme.
Erano parecchio in gamba.
Erano in... che vuoi dire?
Essere in gamba significa essere bravi. Gli studenti della classe di Ann, alla fine del corso, parlavano tra di loro solo in italiano, praticamente senza errori.
Ann ha stretto molte amicizie mentre era qui. È passato più di un anno ed è ancora in contatto con molti di loro. Qualche settimana fa ha ospitato una signora norvegese, non ricordo il nome.
Non c'era una signora norvegese nella classe di Ann.
No, questa signora non era nello stesso corso di Ann, era la sua coinquilina.
Ah, ho capito, era la signora Esther.
Sì, Esther, non riuscivo a ricordarne il nome.
Esther amava suonare il pianoforte. La mattina seguiva le lezioni e il pomeriggio si metteva a suonare. Spesso i passanti si fermavano sotto le finestre della scuola per ascoltarne la musica.
Davvero? C'è un pianoforte qui a scuola?
Sì, è al piano superiore. Sai suonare?
Un po'.
Che bello. Allora, se vorrai suonare, ti ascolteremo con piacere.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sulle domande da 8 a 13. Adesso preparatevi il foglio di risposta con il pittogramma penna. Terza sottoparte. Adesso ascoltate una registrazione dal titolo Ricomparire dopo 31 anni. Sulla base di quello che avete ascoltato, inserite la parola mancante negli esercizi 14-20. Nelle risposte usate una parola soltanto. Scrivete le vostre risposte sul foglio di risposta con il pittogramma penna. Adesso avete 2 minuti per leggere un testo che presenta alcuni spazi vuoti dal numero 14 al 20. Adesso ascoltate la registrazione.
Ricomparire dopo 31 anni. Era scomparsa misteriosamente 31 anni fa. Tutti la ritenevano scomparsa da tempo, dopo che un uomo aveva addirittura confessato il suo omicidio. Ma 2 settimane fa c'è stata la scoperta che Petra Pajitka, originario di un paesino nel nord della Germania, è viva e in buona salute. Si era semplicemente voluta nascondere al resto del mondo. La vicenda è emersa in questi giorni sulla stampa tedesca. Pajitka aveva 24 anni quando, senza lasciare tracce, scomparve dal suo paesino dove condivideva una casa con alcuni studenti e stava preparando la tesi di laurea in informatica. Fu vista per l'ultima volta in pubblico il 26 luglio del 1984, mentre si recava dal dentista. Uscita dallo studio dal medico, sarebbe dovuta andare in autobus a trovare i genitori in una città vicina. Non arrivò mai a destinazione. La polizia lanciò una vasta caccia all'uomo e lanciò perfino un appello in TV. Le autorità aprirono quindi un'indagine per omicidio. I sospetti caddero sulla stessa persona ritenuta responsabile di un altro omicidio avvenuto un anno prima. Alla fine di marzo del 1985, la polizia arrestò un muratore 19enne che nel 1987 confessò anche di aver ucciso la donna scomparsa. Nel 1989 venne così ufficialmente dichiarata morta. La vicenda sarebbe rimasta chiusa negli archivi se Pajitka non fosse tornata in vita per sua stessa iniziativa. Dopo aver subito un furto nel suo appartamento di Düsseldorf, la donna ha rivelato la sua vera identità agli agenti di polizia intervenuti. Il nome sulla porta, ha detto, era falso e, mostrando la sua vecchia carta d'identità, si è fatta riconoscere come la studentessa scomparsa 31 anni prima. La donna, oggi 55enne, ha raccontato di aver trascorso a Düsseldorf gli ultimi 11 anni, dopo aver vissuto in varie altre città tedesche. Aveva messo in atto un piano ben elaborato. Aveva affittato in segreto un altro appartamento e aveva messo da parte una somma pari a 2.000 euro attuali per iniziare una nuova vita. Per ben 31 anni era riuscita a vivere senza possedere un numero di codice fiscale, una tessera della previdenza sociale, una patente di guida, un passaporto o un conto in banca. Per la polizia, la donna non può essere considerata responsabile di alcun reato, perché non ha mai usato documenti falsi. Le autorità tedesche dovranno ora dichiararla nuovamente in vita.
Adesso ascoltate di nuovo la registrazione.
Ricomparire dopo 31 anni. Era scomparsa misteriosamente 31 anni fa. Tutti la ritenevano scomparsa da tempo, dopo che un uomo aveva addirittura confessato il suo omicidio. Ma due settimane fa c'è stata la scoperta che Petra Pajitka, originaria di un paesino nel nord della Germania, è viva e in buona salute. Si era semplicemente voluta nascondere al resto del mondo. La vicenda è emersa in questi giorni sulla stampa tedesca. Pajitka aveva 24 anni quando, senza lasciare tracce, scomparve dal suo paesino dove condivideva una casa con alcuni studenti e stava preparando la tesi di laurea in informatica. Fu vista per l'ultima volta in pubblico il 26 luglio del 1984, mentre si recava dal dentista. Uscita dallo studio del medico, sarebbe dovuta andare in autobus a trovare i genitori in una città vicina. Non arrivò mai a destinazione. La polizia lanciò una vasta caccia all'uomo e lanciò perfino un appello in TV. Le autorità aprirono quindi un'indagine per omicidio. I sospetti caddero sulla stessa persona ritenuta responsabile di un altro omicidio avvenuto un anno prima. Alla fine di marzo del 1985, la polizia arrestò un muratore 19enne che nel 1987 confessò anche di aver ucciso la donna scomparsa. Nel 1989 venne così ufficialmente dichiarata morta. La vicenda sarebbe rimasta chiusa negli archivi se Pajitka non fosse tornata in vita per sua stessa iniziativa. Dopo aver subito un furto nel suo appartamento di Düsseldorf, la donna ha rivelato la sua vera identità agli agenti di polizia intervenuti. Il nome sulla porta, ha detto, era falso e, mostrando la sua vecchia carta d'identità, si è fatta riconoscere come la studentessa scomparsa 31 anni prima. La donna, oggi 55enne, ha raccontato di aver trascorso a Düsseldorf gli ultimi 11 anni, dopo aver vissuto in varie altre città tedesche. Aveva messo in atto un piano ben elaborato. Aveva affittato in segreto un altro appartamento e aveva messo da parte una somma pari a 2.000 euro attuali per iniziare una nuova vita. Per ben 31 anni era riuscita a vivere senza possedere un numero di codice fiscale, una tessera della previdenza sociale, una patente di guida, un passaporto o un conto in banca. Per la polizia, la donna non può essere considerata responsabile di alcun reato, perché non ha mai usato documenti falsi. Le autorità tedesche dovranno ora dichiararla nuovamente in vita.
Adesso avete ancora 30 secondi per finire il lavoro sul testo che presenta alcuni spazi vuoti dal numero 14 al 20. Finite, per favore, il lavoro su questa parte del test. Continuate, per favore, il lavoro sulle altre parti del test.